La libertà interiore, capitolo 2, libertà interiore, punto 4. Lasciare entrare Dio nella nostra vita. Dio stesso, fonte di ogni vita, vuole abitare sempre più intimamente in noi. Vuole darci vita in abbondanza nella nostra intimità più profonda. In un modo o in un altro, ogni uomo è chiamato a rivivere il dramma di Sant'Agostino. Tu eri dentro di me e io fuori, e fuori ti andavo cercando. A noi Dio chiede un minimo di disponibilità ad accogliere la sua grazia. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore. Ossia, per incontrare Dio dentro di noi è necessario misteriosamente aprire le porte della nostra casa. In questo spazio intimo di silenzio e di quiete che c'è in me, dove nessuno può entrare se non io stesso, non voglio restare solo. Invito Dio a entrare e a stare con me e a guidare la mia vita. Allora la mia autodeterminazione consisterà nel fare quello che lui mi dice. Non sono necessarie molte azioni esterne che possono appesantirci e assillarci. Ci sono persone che passano la vita stando molto attente a compiere i loro doveri e a lottare con ostinazione per vincere i propri difetti fino a che comprendono che se si accendesse nel loro cuore il fuoco di un grande amore, tutto sarebbe più facile. Il fuoco brucerebbe difetti con grande semplicità. Il problema non è che cosa posso fare per Dio, ma come mi lascio amare da Lui? Non dobbiamo vincere da soli, possiamo essere deboli. L'uomo non è gradito a Dio per i suoi meriti e le sue virtù, ma principalmente per l'illimitata fiducia che ripone in Lui. Non è necessario ottenere la comprensione di chi ci ha amato per primo e ha un vivo desiderio di restare sempre con noi amandoci. Quanto Dio abita in me, mi fa piacere stare con me stesso, entrare nella mia casa. Lì trovo uno spazio protetto nel quale posso essere interamente me stesso. Non sarò mai solo, ma in compagnia di colui che più mi ama. Non occorre fare monologhi con i miei frastornanti pensieri né risolvere da solo i piccoli e grandi problemi di ogni giorno. La vita cristiana è precisamente una vita di partecipazione. Il cristiano vive misteriosamente in Cristo, e Cristo vive in lui. Non smette di essere se stesso, ma è profondamente segnato dal miracolo dell'amore. È allo stesso tempo più giovane e più vecchio del normale. È forte e tuttavia è debole. C'è in lui un'armonia che si riversa su tutta la sua vita. Sul suo volto si può vedere facilmente un sorriso, il rapporto con lui è amabile, lo caratterizzano grande serenità e gioia. Entusiasmo significa, nella sua radice greca, divinizzazione, Dio dentro di noi. Quando sono con me stesso, allora sono vivo. Quanto più lasciamo entrare Dio nella nostra vita, tanto più siamo e ci sentiamo noi stessi. Siamo persino più spontanei ed attivi. Dio non si sovrappone alle nostre azioni, sta nel nucleo stesso della libertà. Ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Dio ci chiama a uno stile di vita completamente nuovo. Ci invita a entrare nel suo regno non solo dopo la morte, ma qui e adesso. Per chi lo ha capito, l'unione con Cristo è in assoluto la cosa più importante. Un aneddoto lo esprime bene. Una volta chiesero a un parroco: chi è quel signore che è appena uscito dalla chiesa? E il parroco rispose: è un mio parrocchiano che vive con Dio e che fa il calzolaio. La vita in pienezza non si riferisce alla quantità di esperienze che accumuliamo. Non si tratta di provare tutto. Uno può partecipare a 1000 congressi scientifici e rimanere immaturo. Al contrario, un altro può non essere mai uscito dal suo paese e arrivare ad essere saggio. Non si tratta di fare di più, ma di essere di più. Il concetto si riferisce alla qualità delle nostre esperienze. Essere attenti, disposti a imparare e da crescere. Meravigliarsi quando spuntano i primi fiori in primavera o quando gli alberi ingialliscono in autunno. Guardare il cielo stellato, gioire di una canzone, di una poesia o della presenza di un amico. 5. Porre il fondamento in Dio. Siamo chiamati alla felicità e possiamo raggiungerla in una certa misura già in questa vita se siamo disposti a porre umilmente il nostro fondamento in Cristo. Si tratta di un'autentica rivoluzione interiore. Non ci appoggiamo più sulle nostre forze, ma esclusivamente sull'onnipotenza di Dio. Allora la radice del nostro agire sarà forte e la nostra vita sarà armonica. Giovanni Paolo II ce ne ha dato un esempio luminoso. Nei suoi ultimi tempi un giornalista fece un'intervista a un cardinale. Che cosa pensa lei del Papa? Era una domanda un po' generica. È un uomo molto pericoloso, rispose candidamente il cardinale. Perché è pericoloso? Tornò a domandare il giornalista. Si appoggia completamente su Dio, rispose il cardinale, indicando probabilmente uno degli atteggiamenti più caratteristici e profondi del pontefice. Giovanni Paolo II era un uomo molto della terra e molto di Dio. Non solo voleva seguire Cristo, ma voleva lasciarlo entrare mediante l'orazione e i sacramenti profondamente nel suo cuore. Permise a Cristo di vivere in lui e di agire attraverso di lui. Così si spiega il grande fascino di un uomo che è stato come una calamita, non solo per milioni di giovani che accorrevano puntualmente ai suoi appuntamenti, ma per persone di tutte le età e condizioni, alla sua presenza si poteva sperimentare la bontà di Cristo. Dio invita tutti a percorrere il cammino della fiducia, a mettere la propria vita nelle sue mani e a farne un'avventura. Dobbiamo vincere la pusillanimità e perdere la paura di rischiare, partendo da una convinzione che la Scrittura esprime in questo modo: colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Possiamo osservare un albero che cresce e si sviluppa partendo da un insignificante granello di senapa. L'albero mette le sue profonde radici nella terra e si innalza molto in alto. Chi gli passa accanto può appoggiarsi e ristorarsi alla sua ombra. È l'immagine di una persona che non è facile far cadere. Parla e agisce con la sicurezza di essere fedele a se stessa e a Dio. È saldamente radicata in Cristo. Per questo può proteggere e incoraggiare gli altri. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Un vero cristiano è completamente libero. Ha capito che deve essere uno scandalo per questo mondo, sottolinea il filosofo Hildebrand. Deve accettare allegramente di essere preso per pazzo, ridicolo o ritardato mentale. Anche se è un ribelle, è più equilibrato di una persona considerata normale, perché si adatta bene nella società, non rinuncia alla sua capacità di pensare autonomamente né alla sua spontaneità. Dice apertamente, senza adulare, quello che pensa e lotta con la forza della grazia contro tutto ciò che rimpicciolisce l'uomo. Lo spersonalizza o lo massifica, rendendo difficile la convivenza, come la menzogna, l'orgoglio, i pregiudizi, la manipolazione. Non c'è nulla di più rivoluzionario di una persona che si lascia guidare dallo Spirito Santo. Gesù Cristo ha predetto che i suoi discepoli scacceranno demoni col suo potere, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Rispetto alla situazione attuale, Papa Giovanni Paolo II commentava che il futuro del cristianesimo in un paese dipende da quante persone sono abbastanza mature per essere anticonformiste. I santi non si sono curati di ciò che gli altri pensavano di loro. Godevano della libertà dei figli di Dio. L'esperienza dell'amore divino dava loro pace e coraggio, li faceva sentire sostenuti dovunque si trovassero, anche nella solitudine, perché era per loro una solitudine piena di Dio. Pensando a varie scene della vita di Teresa di Gesù, Tommaso Moro e Giovanna d'Arco, vengono in mente alcune parole del Nuovo Testamento che descrivono gli amici di Dio. Per fede esercitarono la giustizia, ottennero ciò che era stato promesso, chiusero le fauci dei leoni e spensero la violenza del fuoco, sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla loro debolezza, divennero forti in guerra. Ciò non era dovuto alle loro forze, c'era in essi un mistero più grande di loro. Anche noi siamo chiamati a lottare con coraggio contro tutto ciò che rimpicciolisce l'uomo, lo appiattisce e lo rende cosa. Ciò che disprezza la sua dignità o annulla i suoi diritti. Uniti a Cristo, la vittoria è certa, anche se non si raggiunge in questo mondo. Chi può vincere colui di cui trionfo prevede l'insuccesso? Chi può vincere colui il cui trionfo prevede l'insuccesso? In questo senso, Alfred Delp, morto in un campo di concentramento nazista, affermava: «Uomo, donati a Dio e possederai te stesso. Adesso sono altri quelli che ti posseggono, quelli che ti torturano, quelli che ti danneggiano, quelli che ti trascinano da un guaio all'altro. Questa è la libertà che canta. Non c'è nessuna morte che possa ucciderci. Questa è la vita che scorre per una pianura senza fine». La fede è per il cristiano il motore segreto che lo spinge all'azione e gli dà una sana indipendenza rispetto a questo mondo che è passeggero. La vita eterna è il polo di attrazione dei suoi pensieri, la bussola che gli indica la direzione come i naviganti, la realtà che eleva il suo cuore come la luna solleva le acque nell'alta marea. Lo sguardo di Cristo gli offre la sicurezza che, in definitiva, nessuno ha potere su di lui, anche se può arrecargli danno. In ginocchio e con le mani vuote, protese in avanti, è questo l'atteggiamento originario dell'uomo libero. 6. Aprirsi agli altri. Conoscere il nostro mondo interiore e gioire di esso è una consolazione per qualsiasi persona ed è particolarmente attraente durante l'adolescenza, epoca in cui si sperimentano le proprie possibilità come qualcosa di inedito. Ma la libertà interiore non è una trincea dietro la quale isolarsi volgendo le spalle agli altri. Chi agisce così può trasformarsi in un introverso, libero solo per se stesso, che cerca soltanto la propria indipendenza, la propria tranquillità e si separa dagli altri. Così facendo resta solo, senza amici. Dopo aver scoperto la propria interiorità, è necessario passare al secondo livello, aprirsi, manifestare ed esercitare la libertà. La persona, da un lato, è capace di conoscersi e possedersi, ma è fatta anche per entrare in rapporto con gli altri. Per sua natura si riferisce a tutti. Essere uomo vuol dire coesistere, essere intimità aperta. Essere santo non significa essere separato dagli uomini, ma essere unito a Gesù Cristo. Naturalmente, ognuno può e deve realizzarsi mettendo a frutto i talenti ricevuti, ma non si realizza se non nell'amore, nella donazione, uscendo da se stesso. Se abbiamo in Dio il nostro fondamento, allora percepiamo l'immensa tragedia di molti contemporanei che trascorrono la vita al margine di se stessi, correndo dietro a illusioni. Desideriamo che anch'essi scoprano la loro grande dignità, che stiano bene con se stessi e arrivino a essere ciò che Dio ha voluto da sempre. Possiamo dire che la nostra autorealizzazione più profonda consiste nell'aiutare gli altri a essere se stessi e a trovare la propria strada.